Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ben ritrovati. Apriamo la puntata di oggi con un nome, padre Fausto Tentorio, il missionario ucciso dopo aver celebrato la messa nella sua parrocchia ad Aracan. Siamo nel sud delle Filippine. Padre Tentorio era già sfuggito a un attentato alcuni anni fa e non è l'unico missionario in queste zone vittima della violenza, del fanatismo. Noi al telefono abbiamo raggiunto padre Sebastiano D'Ambra, missionario del PIME nelle Filippine, fondatore del Movimento per il Dialogo Interreligioso Silsilah. Buongiorno padre Sebastiano, buongiorno.
Buongiorno.
Sappiamo che lei è in viaggio verso Monaco, le sì. Rubiamo solo alcuni istanti per ricordarci sì. La figura di padre Fausto Tentorio.
Guarda, logicamente la notizia è già conosciuta da tanti, ecco. E padre Tentorio è il terzo dei nostri padri missionari uccisi nelle Filippine. Il primo è stato il padre Tullio Favale l'11 aprile del 1985, il secondo è stato padre Salvatore Carseda il 20 maggio del 1992 e il padre Tentorio ieri è successo. Ieri ho celebrato la messa nel paese di padre Tentorio, che è Santa Maria Oe, nella zona di Milano, e c'era la chiesa gremita, mi hanno invitato a parlare dopo il Vangelo e ho detto diverse cose, ma tra le altre cose ho detto sembra quasi una coincidenza, ma è il piano di Dio. Noi abbiamo tre missionari martiri nelle Filippine, il primo padre Tullio in un contesto dell'impegno con la comunità cristiana, il secondo il padre Salvatore in un contesto di dialogo interreligioso con i musulmani e il padre Tentorio nel contesto dell'impegno del dialogo con noi gruppi tribali. Ecco. Sono un po' le tre espressioni della nostra presenza come missionari nelle Filippine e questo logicamente per noi è un grande dolore, ma è un momento di riflessione non soltanto per noi missionari del PIME ma per la Chiesa filippina, per il mondo intero. Ho ricevuto diverse telefonate di solidarietà o di preghiere e ci dicono come un po' tutti hanno sentito questo momento di sofferenza. Sì.
Padre Tentorio era in questa zona delle Filippine, nel sud, appunto, missionario da 30 anni, quindi era considerato da questa gente uno di loro. Non si sa ancora a quale gruppo di banditi appartengano gli assassini, però pare sia un esempio anche questo di martirio in nome di Gesù Cristo.
Sì, sì, sì. In effetti lui lavorava con la gente specialmente per difendere i diritti di quella gente, i gruppi tribali che sono tra tutti i gruppi quelli più oppressi e quindi c'è bisogno un po' un aiuto particolare. Credo che il contesto era nel suo impegno proprio per difendere alcune situazioni di abusi che c'erano in quella zona e quindi è stato la vittima in questo contesto. Sì.
L'odio anticristiano in quest'area è ormai endemico, possiamo dire questo?
Ma guardi, direi che sappiamo che in fondo le Filippine è una nazione cattolica, quindi non c'è proprio un odio contro la cristianità, però ci sono delle situazioni difficili, specialmente il lavoro che faccio io nel sud, proprio a Zamboanga e poi nelle diverse zone dove il mio impegno è un lavoro con un movimento di dialogo che ho iniziato nell'84 di musulmani cristiani, il movimento si chiama Silsilah Dialogue Movement. Adesso quando si parla di queste realtà, io vorrei distinguere, c'è chi dialogo veramente, c'è chi per scopi politici, per altri piani o modi di pensare, anche religiosi e culturali, sono contro questa forma di dialogo. Quindi è una grande sfida per noi che logicamente richiede una grande dedizione, un senso di responsabilità e anche di fede.
Padre Sebastiano, devo dirle che padre Piero Gheddo, che fra poco ascolteremo, la saluta tantissimo e ho detto che la intervisterà di nuovo. Padre Gheddo ha detto che l'odio, queste manifestazioni di intolleranza nei confronti dei cristiani hanno radici più che altro politiche, d'accordo?
Sì, in effetti sì, è una situazione storica che ci riporta agli inizi in cui l'Islam è entrato prima del cristianesimo, specialmente in Mindanao, nella parte sud del paese, e poi storicamente sono arrivati gli spagnoli portando il cristianesimo che si è diffuso nella maggior parte del paese. Quindi abbiamo una situazione quasi atipica, un paese che era per un certo tempo a maggioranza musulmana è diventato a maggioranza cristiana per questi fatti storici di colonizzazione. Now, adesso per la zona di Mindanao c'è gruppi ribelli, lottano specialmente in questi ultimi 40 anni e più per l'indipendenza o almeno l'autonomia di una certa zona, che è la zona dove io sto, e quindi hanno iniziato proprio nel nome del jihad questa lotta come un senso di responsabilità come musulmani. Logicamente lungo gli anni sono successe tante cose, migliaia di vittime e tutto il resto che è parte di questa storia. Attualmente abbiamo direi musulmani che ormai hanno messo da parte quel concetto di jihad come è stato all'inizio, però ci sono quelli che soffiano per mettere l'aspetto religioso in questo contesto. Quindi la grande sfida che noi abbiamo è di coinvolgere specialmente i leader musulmani e cristiani, e noi facciamo molte cose in questa direzione, lavoriamo con i leader, lavoriamo con i giovani, lavoriamo con la gente semplice, e direi che ci sono dei risultati. Quindi è come dire una grande sfida tra chi vorrebbe dividerci e chi vorrebbe unire. Ecco, certo. Questo è un po' il contesto in cui siamo. Logicamente potrei dire tantissimi altri particolari in questo contesto in cui viviamo. Anche noi, diciamo, in quella zona siamo un po' a rischio, ci sono diverse situazioni, ma andiamo avanti. E questo nel movimento Silsilà, diciamo una parola, Fadayon, che significa andiamo avanti. Abbiamo un po' messo come nostro motto, specialmente dopo la morte di padre Salvatore Cazzetta, avvenuta nel 92, quando il movimento, dopo quella situazione, era in una situazione di molti ci dicevano di chiudere, era pericoloso, ma ci siamo messi insieme, musulmani e cristiani, con fede, con coraggio.
Quindi c'è una collaborazione sì, tra musulmani e cristiani.
C'è, direi che c'è una collaborazione, anche ci sono delle situazioni anche interessanti. Per esempio, probabilmente lei saprà di una lettera che hanno mandato i 138 musulmani scholars a Santo Padre, altri leader cristiani. Noi la stiamo usando abbastanza, nel senso che molti musulmani di un certo tipo, diciamo radicale, erano convinti che i musulmani e i cristiani non possono dialogare. Allora diciamo, guardate, i vostri leader dicono di dialogare, molti anche più difficili al dialogo stanno cominciando a puntare in quella direzione, quindi ci sono delle cose interessanti, però mentre ci sono segni di speranza ci sono anche altri segni, quindi siamo un po' in questo contesto.
Io ringrazio padre Sebastiano D'Ambra, missionario del PIME nelle Filippine, fondatore del Movimento per il Dialogo Interreligioso Silsilah. Grazie per essere stato con noi, buon viaggio, buona
grazie
vita.
Grazie.
E adesso, come promesso, ascoltiamo l'intervista a padre Piero Gheddo, missionario del PIME, una grandissima esperienza per quanto riguarda la professione della parola in paesi difficili, in paesi complessi come quelli di cui ci racconta fra qualche istante. Allora sentiamo padre Gheddo che ci parla delle zone, ci illustra anche la realtà di alcune zone dove i cristiani hanno vita difficile. Ascoltiamolo.
Bisogna distinguere dai paesi, perché per esempio io sono stato anche in Bangladesh o nel Camerun del Nord o in Senegal o in Mali. Cristiani musulmani ma non vivono in pace, insomma, normalmente.
Quando allora succedono questi...
Ma quando c'è quell'Islam estremista e violento e diciamo medio orientale di radice araba oppure iraniana, sono due le fonti dell'Islam, no? L'Arabia sunnita e l'Iran sciita. E dunque questi sono i paesi peggiori per il cristianesimo dell'Islam, compreso la Turchia, perché adesso si fa finta di niente, ma per Bacco hanno ucciso il prete romano, hanno ucciso il vescovo, hanno ucciso tanti altri. Nei paesi più marginali, più lontani, tipo quelli del Nord Africa non islamizzato, come dal Marocco fino all'Egitto, quindi del Centro Africa, dell'Africa a sotto del deserto del Sahara, e poi gli altri paesi tipo l'India, io parlo dell'Islam, i cristiani sono abbastanza tranquilli, India, Bangladesh, Malesia, tranquilli però sempre discriminati.
Ma perché danno così tanto fastidio?
Cara mia, il discorso è lungo, perché adesso le racconto l'esempio del paese cattolico Kushpur. All'inizio del 1900 i primi missionari francescani e cappuccini e domenicani che hanno evangelizzato il Pakistan, che allora era India, non era Pakistan, hanno convertito alcune persone di queste zone, soprattutto il Punjab, che è la zona più grande del Pakistan e più redditizia, perché c'è una bellissima agricoltura, è un stato abbastanza modernizzato, mentre altri stati sono molto meno. Comunque, all'inizio del secolo 1900, i missionari cappuccini olandesi e belgi hanno comperato una grande foresta, pagandolo poco, e hanno disboscato poco a poco, portando lì quelli che si convertivano nei villaggi musulmani. E poi non solo dai musulmani, ma dall'induismo e dal tribalismo, dalle religioni animiste. Allora portavano questi convertiti a Kushpur, in quella zona lì, è nato un bellissimo villaggio cristiano. Questo paese ha una forte tradizione e identità cattolica, e visitando la regione del Punjab con un missionario italiano domenicano abbiamo visto molti villaggi musulmani anche vicini a Kushpur.
Questo quando è successo?
1982, ma quella volta lì, vedendo gli altri villaggi, tra quello cattolico e quelli musulmani c'è una differenza abissale, visibile a prima vista. Il villaggio cattolico era pulito, le strade lastricate, le scuole aperte per bambini e bambine, per ragazzine e ragazzine. C'era anche una scuola media, capisce? In un villaggio di 5.000 abitanti nel 1982 c'era la scuola media, dove in tanti altri non c'era neanche la scuola elementare. E poi non solo, ma le donne erano libere, per cui venivano gruppi di musulmani dai villaggi vicini, ma poi anche da quelli lontani, a vedere com'è un villaggio cristiano, capisce? E rimanevano stupefatti, ammirati e scandalizzati. Per esempio il fatto che le bambine andassero a scuola, per esempio il fatto che la donna non era velata. Siamo nel 1982, poi il Pakistan è cambiato. Oggi se va a Karachi le donne non sono velate, in genere.
Questo confronto ha inasprito i rapporti tra musulmani e cristiani?
Ma sì, erano ammirati. Il parroco di quel villaggio di Kushpur, padre Rufin, diceva: padre, ma io sono nato qui, Ma quando eravamo bambini, si giocavano noi bambini assieme, andavano, venivano, non c'era ancora questo anticristianesimo. E questo in tutte le parti del mondo, la fobia dei cristiani è nata soprattutto dopo Israele e le guerre contro Israele. Perché c'è stata tutta una campagna mondiale, no, dell'Islam, soprattutto a partire dalle moschee. Gli israeliani sono i nemici di noi musulmani e i cristiani sono i crociati che appoggiano Israele, infatti è vero, l'Europa e gli Stati Uniti appoggiano Israele per motivi diversi. Insomma, e quindi a poco è cresciuta questa antipatia dei cristiani. E il parroco mi diceva, vedi padre Piero, oggi viviamo in pace, 1982, ma se domani scatta una scintilla anticristiana, non so, un motivo internazionale per cui noi siamo i primi a essere attaccati, i primi a essere puniti, eccetera, eccetera. Quindi in Pakistan c'è stata poi una islamizzazione sempre più forte, perché all'inizio il Pakistan è nato nel 1947 e non c'è un anticristianesimo, anche perché i fondatori del Pakistan, Iqbal Bal e altri che hanno fatto poi il Pakistan, erano assolutamente felici di avere i cristiani in casa.
Quando è scoppiata
con la nascita di Israele, a poco a poco, e poi l'altra grande data negativa è stata quella di Khomeini, 1969, che ha preso il possesso in Iran. Questa è stata l'anno veramente che ha cambiato l'Islam del mondo, perché Khomeini ha cominciato a parlare del martirio per l'Islam, martirio per Dio, dare la vita per Dio, il terrorismo per Dio, la guerra santa per Dio. Quindi dobbiamo immaginare il mondo musulmano com'è veramente. Oggi sta cambiando in certi paesi, la Malesia, la Tunisia, la Turchia, si citano alcuni paesi che sono un po' diversi. L'Egitto ha una bella classe media, anche musulmana oltre che cristiana.
Anche il Marocco
abbastanza, meno dell'Egitto, ma insomma sono bei paesi che hanno una classe media, che hanno una, e sarebbe così anche l'Algeria se non ci fosse una dittatura militare.
Che futuro vede per le comunità cattoliche in questi paesi?
Dipende, se capite, dall'evolversi generale dell'Islam. Io sono abbastanza ottimista su questo, nel senso che più si va avanti e più gli intellettuali, gli imam islamici, eccetera, capiscono che l'Islam non è adatto al mondo moderno, così come inteso oggi. Oggi c'è tutta una corrente, noi chiamiamo Islam moderato, che però non riesce a farsi sentire perché c'è ancora la cultura generale, ma c'è una classe che ha studiato abbastanza numerosa, insomma, di imam, di universitari, di professori, di studiosi, che capiscono, e poco a poco questa corrente finirà per vincere, perché altrimenti l'Islam non può vivere nel mondo moderno in questo modo.
Però la primavera araba, se guardiamo l'esempio magari dell'Egitto, non è che certo, faccia presagire rosei orizzonti.
Certo, è vero, ma perché appunto è in un periodo di transizione. Quelli che sono i fratelli musulmani, gli imam delle moschee, le correnti più retrograde e meno istruite, perché vanno d'accordo, noti che nei paesi musulmani c'è un analfabetismo fortissimo, perché non vanno a scuola, le bambine poi non vanno a scuola, le mandate a scuola a Gheddafi, le mandate a scuola nella Turchia, le mandate a scuola qualche paese, ma non vanno mica a scuola, o se vanno a scuola fa una o due elementari, buonanotte, quante lotte in Bangladesh per far andare le bambine a scuola, Quindi è difficile fare una previsione. Io sono ottimista perché lo Spirito Santo guida anche questa storia, però è un periodo di transizione che naturalmente, io penso, a poco finirà per eliminare questo Islam così estremista. La cosa a cui mi riferisco spesso, il grande testo di Papa Benedetto XVI, quello che veramente è fondamentale nel rapporto con l'Islam, è la famosa conferenza di Ratisbona 2006,
che non è stata capita poi fondamentalmente, nemmeno dall'Occidente.
Non è stata capita neanche dall'Occidente, perché siamo fermati all'immediato, hanno uno scandalo per quell'imperatore di Costantinopoli. Insomma, ma sono stupidaggini. Il Benedetto diceva, l'Islam. Beh, non dicevo così chiaro come lo dico io, perché è molto più diplomatico, ma è una cosa chiarissima nel significato. L'Islam deve confrontarsi con due limiti, con due peccati, con la violenza per Dio che non esiste, e confrontarsi con la razionalità dell'uomo, razionalità con la ragione dell'uomo che non ammette certe cose. Quindi è bellissimo, e la famosa lettera dei 100 e più teologi musulmani, imam musulmani che ha scritto Benedetto, insomma, per dire c'è un certo movimento moderato, e il dialogo con l'Islam favorisce questo.
Ed era padre Piero Gheddo, missionario del PIM e direttore dell'ufficio storico, appunto, il Pontificio Istituto Missione Estere a Roma. Grazie allora per averci seguito fino a qui, per quanto mi riguarda è tutto.